Torrent, uTorrent, BitTorrent, qual è il nome giusto per questa tecnologia, per questa rete peer-to-peer che ha fatto il mondo dell'internet? Lo scopriremo nel corso di questa puntata, dove parleremo proprio di condivisione di file, reti peer-to-peer, mettendo ovviamente il focus su questa tecnologia, su questo software che ha rivoluzionato il mondo dell'internet. Un buon salve a tutti, confratelli del Priorato. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio del Priorato del Bitcoin. Qui come al solito è Turtlecute e cominciamo con la puntata di oggi. Vorrei discutere di un tema di cui ho fatto anche qualche post sul mio canale Telegram Privacy Folder, ovvero in generale il protocollo BitTorrent. Questo è il nome corretto per questa tecnologia. Gli altri nomi che abbiamo sentito anche nell'introduzione della puntata si riferiscono a client, aziende o cose simili. Andremo ad approfondire. Per iniziare l'episodio spieghiamo che cos'è questo protocollo chiamato BitTorrent. È un semplice protocollo, esattamente come Bitcoin, il cui focus è migliorare, efficientare, rendere più libero lo scambio di file. Quindi l'obiettivo che si pone è proprio il condividersi e scambiarsi file. Addirittura, se voi utilizzate Bitcoin Talk, il famoso forum Bitcoin, le release di Bitcoin Core, quindi non so, Bitcoin Core 25.0, 25.1, 26, eccetera, sono scaricabili proprio da torrent. Questo perché questo protocollo ha come focus principali una sicurezza del file scaricato e una decentralizzazione massima, perlomeno quella possibile raggiunta dalla tecnologia, per scambiare file in maniera incensurabile. Prima di proseguire con appunto l'inizio dell'episodio, voglio eleggere il vincitore dell'indulgenza della settimana. Partiamo con una donazione da 15.000 Satoshi, con scritto: "Grazie Turtle, apprezzo tantissimo la meticolosità e la cura che metti in ciò che fai. Sarebbe bello fare qualche collab, Gabrio." Grazie Gabrio per questa tua fantastica donazione. Ti ho cercato su Instagram. Vedremo se nel caso vuoi fare una chiacchierata, invitarmi in qualche tuo contenuto. Sono sempre disponibile a fare due chiacchiere con altri content creator. Un'altra donazione da 26.125 Satoshi della nostra cara Silvia, che ci dice: 21 gennaio, super puntata. Grazie Silvia per il complimento. Se la puntata ti è piaciuta, sono felicissimo. E se voi ve la siete persa, recuperatela assolutamente. Arriviamo poi al secondo podio per il vincitore dell'indulgenza, quindi c'era quasi un anonimo che con 51.423 Satoshi ci lascia scritto: "Per la tartaruga più cypherpunk di tutte, grazie per il lavoro che fai, grazie a te caro per supportare questo podcast e grazie alle persone che donano se tutto questo va avanti." E il vincitore dell'indulgenza della settimana ci lascia un messaggio con scritto: "Ciao Turtlecute, ottimo podcast, continua così, Drader." E con una donazione da 112.082 Satoshi si porta a casa l'indulgenza della settimana. Quindi grazie caro, ti sei portato a casa il titolo della settimana. Chiunque voglia partecipare a sostenere economicamente questo progetto di divulgazione può andare su priorato.org e fare una donazione disinteressata per portare avanti questo podcast, oppure andare su dona.priorato.org e guardare del merchandise del podcast. Questa settimana vi carico anche le nuove magliette, quindi dateci un'occhiata. Ricominciamo ora a parlare di BitTorrent partendo dalla storia. Infatti ci sono dei precursori delle tecnologie prima di Bitcoin, come per esempio IRC, Gnutella, Emule, Napster, Usenet e tante altre. Tutte queste però avevano dei trade-off molto molto grossi sotto vari punti di vista. Per esempio, poteva essere velocità, perché se si scaricava da siti come Emule, da Napster, scusate, abbastanza centralizzati, la velocità la cappava, la limitava il server dell'azienda. In generale, tutti i limiti di questi protocolli precedenti potevano essere collegati a sicurezza, scalabilità, facilità d'uso e quindi non c'era un'alternativa decentralizzata ed efficiente per scaricare file. La tecnologia più sfruttata era tendenzialmente FTP, quindi direttamente quando, che ne so, andavate su un sito di una compagnia dovevate scaricare un software, ecco che con questo protocollo di internet si scaricava direttamente dal server dell'azienda stessa. Questa cosa ha molte limitazioni, infatti vuol dire che l'azienda deve spendere tanti soldi per comprare server estremamente efficienti, riuscire ad avere abbastanza banda per fornire il file ad ogni persona che richiede di scaricare il proprio software, ed è per questo che qua ha inizio la storia di Bram Cohen, il creatore di questa tecnologia, BitTorrent. Siamo nei primi anni 2000 quando Cohen, che è un appassionato di informatica e codifica in generale algoritmi computer, si dedica alla risoluzione di un problema diffuso nell'epoca del primo internet, ovvero come distribuire in modo efficiente grandi quantità di dati attraverso internet senza ricorrere però a costosissimi server centralizzati. Infatti all'epoca Bram è uno studioso all'università e vuole risolvere questi problemi per insomma non dover noleggiare server costosi e distribuire i propri software. Aveva già un background nell'ambito dei sistemi peer-to-peer e gli venne questa idea un po' diversa dal solito, ovvero quella di suddividere i file in piccole parti, permettendo ai vari utenti di scaricare e condividere simultaneamente questi pezzettini di file. Questo approccio distribuito non solo riduceva il carico sui singoli server, ma rendeva il download molto più affidabile. Infatti un problema negli anni del primissimo internet era che spesso l'affidabilità della rete era decisamente inferiore rispetto ad oggi, e quando ci si trovava a scaricare file di grandi dimensioni bastava un piccolo errore nel download e tutto veniva corrotto, il file doveva essere buttato via e bisognava ricominciare a scaricare. Questa cosa era un problema soprattutto quando le connessioni erano estremamente lente, e quindi nel 2001 Cohen scrisse il primo codice per quello che sarebbe diventato BitTorrent. Il protocollo si basa su un sistema in cui gli utenti scaricano file chiamati leechers, quindi quelli che stanno scaricando, e quando hanno completato di scaricare un file diventano seeders, quindi persone che stanno condividendo il file. La cosa interessante di BitTorrent è che più persone scaricano un file, più questo diventa efficiente. Quindi quando una persona ha completato di scaricare, che ne so, l'ultima versione di Bitcoin Core, ecco che una volta che l'ha scaricato completamente diventa un seeders, quindi una persona che non più scarica ma condivide il file agli altri utenti della rete. Questo fa sì che scaricare il file stesso diventi molto più veloce, perché ci sono tanti più utenti che inviano il file ai cosiddetti leechers, e quindi è un processo che è in scala, si efficienta, più l'effetto network è grande più la rete BitTorrent funziona in maniera efficiente. Da questa piccola invenzione che Bram crea ed efficienta all'inizio degli anni 2000, nel tempo viene sviluppata, vengono create aziende, viene creata un'azienda dietro il protocollo, si creano i primi client e viene sviluppato questo protocollo in maniera totalmente open source. Ora, per l'utente del priorato che non ha mai utilizzato questa tecnologia, come funziona, com'è utilizzarla? È difficile, è complesso? Perché ho deciso di fare questa puntata? Allora, mi sono reso conto di essere un utilizzatore davvero frequente, diciamo, di questa tecnologia, nel senso che essendo un protocollo di condivisione file, ecco che grazie a Torrent possiamo per esempio scaricare film, corsi per, che ne so, al posto che stare per forza su YouTube, su Torrent possiamo trovare un sacco di corsi di vari siti come Udemy, Coursera, eccetera, in maniera totalmente gratuita. Infatti il concetto di decentralizzazione e di in generale difficile, diciamo, incensurabilità è un po' semplicistico, di estrema difficoltà nel censurare, fanno sì che ovviamente BitTorrent diventi un luogo di puro scambio di informazioni, libertà di parola, tanto che un fun fact molto carino è che circa il 98% dei file scambiati su torrent, e questa è una stima da quello che si vede dai siti che condividono i file torrent, è materiale protetto da copyright, quindi esattamente roba che non dovrebbe essere condivisa gratuitamente, ma che viene fatto. Perché? Perché la gente vuole commerciare e scambiare informazioni e file in maniera totalmente libera. Come utilizzare BitTorrent? Cioè, se una persona vuole utilizzarlo, vuole provare, un ascoltatore del Priorato che non ha mai sfruttato questa tecnologia, basta scaricare un client, quindi un semplice software sul proprio PC, cellulare, server, quello che si vuole, per interfacciarsi con la rete Tor, con la rete Torrent. Quindi l'equivalente di un wallet Bitcoin. Per utilizzare il protocollo Bitcoin serve un wallet, per utilizzare il protocollo Torrent serve un client. Ce ne sono tantissimi. Quello che tendo a consigliare maggiormente, che funziona sia su Windows che su Linux eccetera, è qBitTorrent. Quindi vi lascio comunque il link nelle fonti dell'episodio. Questo è il client con cui mi trovo meglio. Dopo, se volete, approfondiamo anche i motivi confrontando i vari client. E perché, anzi, facciamolo subito: perché mi piace tanto? Perché prima di tutto è open source, senza pubblicità, senza bloatware, quindi cose aggiuntive inutili, pubblicità, cose a pagamento, niente, pulito, minimale, funzionante. E soprattutto rispetto a altri tipi di client, è presente sia su Windows che su Linux, è totalmente open source e ha tante features molto molto carine, quindi delle funzionalità aggiuntive come la ricerca interna, e adesso approfondiamo, che sono secondo me molto molto utili. Quindi, una volta scaricato ed installato un client, bisogna trovare delle cose da scaricare. Quindi abbiamo il software che ci permette di fare il download di file, dobbiamo trovare file che ci interessano. Per fare questo ci sono due principali vie, ovvero cercare online. Ci sono tantissimi siti, e bisogna diventare un po' navigati, che permettono di trovare e cercare file all'interno della rete torrent. I più famosi ve li lascerò comunque qua sotto in descrizione, sono 1377x, 1337x, Pirate Bay, famoso anche perché abbastanza vecchio, ha sempre accettato donazioni in Bitcoin e aveva fatto un po' di casini con mining di shitcoin, Keycast Torrent. Ci sono tanti siti molto famosi in cui cercare eventuali torrent da scaricare. Il problema di base è che la censura all'interno della rete torrent non è sulle singole persone, che è molto difficile, soltanto in alcuni paesi molto restrittivi si arriva a rompere le palle alle singole persone per scambiare file in torrent. Il problema sono i DNS. Infatti l'Italia è uno dei paesi più restrittivi contro la rete torrent, e molti di questi siti che vi stavo nominando, se li cercate online, non vi si aprirà il sito, ve lo darà offline. Questo non perché il sito non funziona, ma perché il nostro caro Stato italiano ha chiesto ai principali DNS del nostro Stato e fornitori di internet di bloccare questi siti di torrent. Come aggirare il problema? Semplicemente utilizzando una VPN, che è una cosa anche abbastanza consigliabile quando si utilizza torrent, perché lato network privacy non è eccezionale, oppure cambiare il DNS del vostro dispositivo con uno differente, in modo da poter visualizzare normalmente tutti i siti che alcuni stati tendono a bloccare. Una volta che avete trovato un sito che lista all'interno un sacco di file torrent e ne avete trovato uno che vi interessa, potreste, solitamente il motivo per cui ho utilizzato di più è per esempio per scaricare video, serie TV, film, videogiochi o videogiochi craccati, software informatico, quindi tendenzialmente file di medio grande dimensioni e che magari facciamo fatica a trovare online. Una volta che avete trovato il vostro file, lo dovete aggiungere al vostro client torrent, e per farlo ci sono due modi: scaricate il file torrent, lo importate dentro al vostro client, oppure usate il magnet link, quindi copiate un link sul sito internet, lo incollate nel vostro client e vedrete che comincerà a scaricare il vostro file. La cosa interessante è che è un po' diverso rispetto ai normali download online. Questo perché tendenzialmente più passa tempo, più la velocità di download aumenta, Questo perché il vostro computer si interconnette con altri peers, quindi altre persone con uTorrent, cerca nuovi seeders, quindi nuove persone che gli condividano il file, e mano a mano che ne trova di più, la connessione è sempre più veloce. Un'altra cosa strana è che la velocità di download è solitamente molto più alta rispetto ai normali siti quando scaricate. Faccio un esempio. Molti utenti ormai in Italia hanno la fibra a 100-200 megabit oppure gigabit anche. La maggior parte dei server online tende a cappare, quindi limitare la velocità di download intorno ai 20-30 megabyte. Questo vuol dire che se voi scaricate, che ne so, un nuovo videogame oppure un film da un sito online, solitamente lo scaricate al massimo nei siti più veloci a 20-30 megabyte al secondo. Quando invece utilizzate BitTorrent non avete nessun tipo di limitazione, potete scaricarlo alla velocità che preferite, o anzi, ancora meglio, quella che vi permette il network. Infatti, più un file è condiviso, più seeders ha, più sarà veloce da scaricare. Se un file invece va pochissimi seeders, ecco che a volte il download si potrebbe anche bloccare perché non trova persone da cui scaricare il file stesso. Quando siete nei siti online a cercare dei file torrent, potete guardare le dimensioni del file per vedere, che ne so, se il film è 4K, 2K, 1080p, eccetera, ma anche il numero dei seeders. Il numero dei seeders è il numero delle persone online che stanno condividendo quel file. Più è alto, più il download sarà veloce, stabile ed efficiente. L'altro modo per scaricare dei file torrent è quello che proprio vi dicevo all'inizio parlando di qubittorrent, la ricerca interna di questo client. Infatti, andando nelle impostazioni, è possibile aggiungere dei plugin, quindi dei software, dei pezzettini aggiuntivi al software, e mettere dei motori di ricerca, aggiungerne. In questo modo, direttamente da un unico software, potete anche ricercare tutti i file online della rete torrent e cominciare a scaricarli. Questo rende l'esperienza, a mio parere, molto migliore, molto più fruibile e in generale molto più comoda. Torniamo un po' ai motivi tecnici. Abbiamo detto che quindi BitTorrent a livello di protocollo come vantaggi offre in generale delle comodità per chi vuole condividere un file dal punto di vista di costo per la rete e overload dei server in generale, offre una velocità di download molto più alta, è molto scalabile e resistente, anzi più persone si aggiungono più diventa veloce ed efficiente, quindi la scalabilità funziona quasi al contrario, più persone arrivano meglio è per la rete, è estremamente resistente alla censura e offre delle connessioni stabili e funzionanti molto bene per file grandi. Questo perché in realtà quando voi scaricate un file torrent, quello che fa di nascosto il vostro computer è scaricarne un pezzettino alla volta, quindi immaginate un file di 4 GB un film, il vostro client torrent lo scarica a pezzettini di pochi megabyte l'uno, ogni volta che li ha scaricati effettua un check con un hash del file, un po' stile Bitcoin, crittografia, controlla che il file scaricato, il pezzettino, sia perfetto, perché se fosse corrotto l'hash non risulterebbe corretto, e quindi fa un check, una verifica aggiuntiva sull'integrità del file. Una volta che ha scaricato tutti i pezzettini, li mette insieme, fa un hash unico finale, controlla che il file sia perfetto e comincia a condividere la cosa da voi scaricata con altre persone. Questa cosa è estremamente interessante perché prima di tutto vi permette di fare, permette due vantaggi principali. Punto numero uno, potete interrompere il download, metterlo in pausa, spegnere il PC e ricominciare quando volete. Questo perché scaricando tanti pezzettini da unire poi in seguito si può interrompere il download in qualsiasi momento e ricominciarlo in un altro quando vi è più comodo. Vantaggio numero 2, invece, non si possono scaricare cose corrotte. Questo perché può capitare in eccezionalissimi casi, ma personalmente, per esempio, a me non è mai successo in anni di utilizzo. Il software cosa fa? Checkando, controllando tutti i vari hash delle cose, vi permette di avere un file sicuro, che quindi immaginiamo TurtleCute vi mette su un sito internet un file condiviso con torrent, vi metto un file torrent di un mio video dove esprimo le mie opinioni politiche e poi vi metto anche l'hash del video. Quando voi lo scaricate potete essere sicuri prima di tutto che il video sia perfetto, perché una volta scaricato il vostro client controlla che l'hash sia corretto e quindi sapete che il file non è corrotto, non mancano parti e allo stesso tempo che non è stato modificato o alterato da altre persone durante il download, che è una cosa molto figa, perché se noi dobbiamo scaricare software sensibile come Bitcoin Core e lo facciamo su una rete insicura, per esempio le cose scaricate su torrent sono comunque ad un buon livello di sicurezza perché sono sempre verificate con degli hash sul fatto che sono non modificate. Ovviamente bisogna verificare che l'hash scaricato sia corretto, però questo lo fa nella maggior parte dei casi non è necessario e lo fa in generale in automatico il software esattamente per noi. Questa è una spiegazione generica del funzionamento del protocollo Torrent. Computer distribuiti all'interno della rete vogliono scaricare file, per farlo li cercano online attraverso altre persone, siti o ricerche interne di alcuni client, si mettono a scaricarli, quando li hanno completati totalmente li condividono con altri utenti. In questo modo più un software è scaricato più diventa veloce il download, più diventa incensurabile perché è presente su un numero di computer all'interno del mondo molto maggiore e la rete si efficienta. Le principali differenze della rete Torrent rispetto a scaricare da un server centrale sono una riduzione dei costi, una facilità d'uso per chi gestisce il server e una maggiore velocità, maggiore comodità per l'utente finale, con l'aggiunta tutto il discorso di censurabilità, libertà e scambio di file tra persone libere. Questo protocollo in generale si è evoluto tantissimo nel corso degli anni, vi lascio qua sotto nelle info dell'episodio un po' di link a vari client, anzi client Qubit Torrent, a vari siti per cercare, a qualche risorsa per approfondire l'argomento se vi interessa, perché ormai come ogni cosa nel corso di tantissimi anni si evolvono, infatti nascono nuovi client, nuovi siti, alcuni chiudono, addirittura negli anni scorsi abbiamo avuto shitcoin che si agganciano al protocollo Torrent, ovviamente tutto staccato, cioè la shitcoin che per farsi pubblicità prova a collegarsi al protocollo Torrent, il protocollo BitTorrent è semplicemente un software open source senza shitcoin e merderia di mezzo, anche se ci sarebbero delle cose carine dal punto di vista teorico che si potrebbero fare con Lightning Network, tipo si potrebbe trovare qualche modo per incentivare le persone a condividere file al posto che scaricarli soltanto, ma di questo parliamo tra un attimo quando andiamo a discutere dei contro, dei problemini di questo protocollo. Le sfide principali, appunto, trattiamolo subito, per BitTorrent sono principalmente due o tre. Uno su di tutti è una scalabilità al contrario, cioè il fatto è che più persone utilizzano BitTorrent più diventa efficiente, più diventa veloce e sicuro, ma il problema è che molte persone cosa fanno? Scaricano un film, se lo mettono su una chiavetta USB, lo eliminano da BitTorrent e chiudono il client. Questo vuol dire che siete dei leechers, quindi persone che scaricano il file, ma non diventate mai seeders. Questo è il problema principale della rete, non c'è in nessun modo un incentivo a contribuire alla rete. Uno lo può utilizzare in maniera totalmente passiva, scaricando e basta, e senza aiutare in nessun modo la rete a crescere. In realtà ci sono delle community chiuse in cui per entrare bisogna scaricare e condividere i torrent, bisogna impegnarsi nel condividere e aiutare questa rete, ma in generale il protocollo in sé per sé non mette limiti a nessuno. Questo fa sì che la maggior parte delle persone siano utenti un po' vampiri che succhiano solo risorse dal network e non contribuiscono per aiutarlo. L'altra sfida un po' per torrent, e qua non c'è una soluzione unica, è che raggiunta un alto livello di sicurezza e incensurabilità, ci siamo già, ma non abbiamo un così alto livello di privacy. Infatti il vostro IP è sempre continuamente esposto quando utilizzate la rete Torrent, e quindi bisogna trovare dei metodi per migliorare la propria privacy. Immaginiamo se stiamo scaricando dei file estremamente illegali, se vogliamo aggirare dei limiti messi dal nostro ISP. Alcuni fornitori di internet, quando vi vedono utilizzare torrent, rallentano la velocità della vostra banda, semplicemente come metodo di censura o limitazione alla tecnologia. Servono strumenti di privacy per arginare e rimuovere questi limiti. Scusatemi, ho la voce un po' morente. Alcuni di questi potrebbero essere VPN, che vi permettono di non esporre direttamente il vostro IP e aggirare eventuali limitazioni da parte di ISP. Oppure altre alternative sono Tor, I2P o Tribler. E qua andiamo a discutere di queste tre alternative, privacy network per scaricare file, e spiego perché secondo me il problema privacy su BitTorrent non è concluso. Tor è generalmente iper sconsigliato per fare torrenting, per scaricare file, per varie ragioni. Punto numero uno: per voi che scaricate è super inefficiente, è lento, e in generale sulla rete torrent Tor è abbastanza instabile, cioè Tor è abbastanza instabile per natura. Sulla rete torrent dovete collegarvi con tante persone, eccetera, diventa estremamente lento, estremamente inaffidabile, e non solo, il protocollo Tor ha una rete limitata, cioè Tor è lento perché c'è una tot di velocità di banda che si devono dividere tutti, e quindi mettersi a scaricare torrent, che poi nel 99,99% dei casi sono tutti file che possono essere illegali per questioni di copyright o concetti simili, ma non richiedono questo altissimo livello di privacy, utilizzare Tor è inefficiente ed è uno spreco di risorse per la rete Tor stessa. Per questo ci sono delle alternative. Uno, le VPN, che sono fantastiche per fare torrenting. Due, I2P. I2P è una rete un po' più complicata da usare in stile Tor, che però può essere sfruttata per fare torrenting perché è un po' più veloce e stabile, e per alcuni concetti alla base efficiente nel condividere file. Quindi Tor no, I2P sì. È una cosa però da smanettoni, non è per la persona un po' comune fare torrenting sotto I2P, bisogna un attimo mettere le mani in pasta e capire entrambe le tecnologie. L'ultima alternativa che nomino ma non consiglio è Tribler, che è un client torrent che si è inventato questo network privacy interno per fare torrenting con un livello di privacy maggiore, sfruttando, in poche parole, chiunque scarichi un client Tribler è di default una sorta di mini nodo Tor, e quindi partecipa alla privacy degli altri. Questo permette di scaricare con più privacy perché si passa nei PC degli altri client in una struttura simile Tor. Il problema è che non conviene quasi mai in questi casi scaricare questi software, perché se non si sa per bene cosa si sta facendo si rischia di risultare magari a livello legale colpevoli di aver scaricato e distribuito dei file sensibili per altre persone, perché ogni persona del network fa da relay agli altri, quindi tendo a sconsigliarle, perché bisogna sapersi gestire per bene e mantenere un alto livello di sicurezza quando si fanno queste cose, e rischiare di prendersi colpe di altri ne farei tendenzialmente a meno. Bisogna sapersi gestire per bene. Io avranno dei nodi Tor, non penso che Tribler sia la soluzione però a queste cose. Penso che quando si parla di torrent, I2P e VPN siano le soluzioni più adatte a chi cerca un alto livello di privacy. Ora, per trattare un paio di temi un po' più leggeri, ho un paio di fun fact e di cose interessanti sul protocollo Tor. Quindi, per esempio, ci sono un sacco di tecnologie, aziende, software che sfruttano la rete Tor, ma non ve lo dicono direttamente. Cioè, un sacco di cose della vostra vita quotidiana, videogiochi, aziende famose utilizzano la rete torrent per condividervi i vostri, per condividere i file quando li scaricate, eccetera. Semplicemente lo nascondono e fanno in modo che non ve ne accorgiate quando lo utilizzate. Alcuni videogiochi famosi, per esempio Blizzard, che è una delle aziende di videogiochi più grandi del mondo, con giochi come Diablo 3, StarCraft e World of Warcraft, che sono tutti e tre tra i videogiochi più famosi del mondo, per risolvere i costi dei server Blizzard, che quando voi vi scaricate l'app di Blizzard per scaricare questi giochi, loro dovrebbero avere dei server da cui tutti scaricano i vari eseguibili per un gioco o l'altro. Questo a loro costerebbe centinaia di migliaia o milioni di dollari ogni mese, perché serve una quantità di banda enorme, e quindi loro, per risparmiare, cosa fanno? Semplicemente nascondono un piccolo client torrent dentro la loro app, e di default chi scarica i file li condivide anche agli altri utenti. Quindi questa azienda, per esempio, usa Torrent di nascosto senza dirlo ai suoi utenti. Altre aziende sono altri videogiochi come World of Tanks e EVE Online, ma per esempio anche la NASA, per i foto e video spaziali, spesso usa la rete Torrent per farli avere agli utenti. Quindi quando voi scaricate, se volete avere le foto del Hubble e scaricarle, la NASA ve lo fa di nascosto, praticamente mettendo dietro Torrent. In questo modo risparmia sui server. Altre piccole opzioni sono il governo britannico per condividere file ai cittadini, ma anche Facebook e Twitter per aggiornare i loro server interni. Quindi ci sono un sacco di aziende e tecnologie che sfruttano questo protocollo, semplicemente lo fanno di nascosto, non mostrandolo direttamente all'utente, e queste sono dimostrazioni di quanto effettivamente la rete Torrent funzioni bene, si attiva e venga tuttora sfruttata. Una cosa poi assurda, e qua ho raccolto un po' di dati che in pochi sanno, è che la rete Torrent è molto grande ed è difficile provare a quantificare i dati all'interno del mondo dell'internet. Ci sono però un paio di istituti di ricerca che hanno fatto vari studi per, per esempio, misurare se noi valutiamo una quantità di banda internet mondiale, quanta ne stava utilizzando il protocollo Torrent. Cioè, magari tutte le persone del mondo, scaricando file, guardando Netflix eccetera, consumano, inventiamo, faccio dei numeri piccoli così è facile, 1000 gigabyte al giorno. Se la rete Torrent ne consuma nello stesso momento 100, consuma il 10% della rete mondiale. Ci sono degli studi dove, per esempio, questo è fatto da Sandvine, che è un'azienda di statistiche informatiche, che dice la banda utilizzata dal protocollo Torrent si stima che nel 2009 era compresa fra il 43 e il 70% della banda totale di internet consumata. Quindi nel 2009 più del 50% di tutto l'internet utilizzato nel mondo era solo per scaricare e condividere file su Torrent. Questo numero arriva al 52% nel 2011 e scende al 26,83% nel 2015, e sono comunque numeri enormi. Non ho trovato fonti attendibili dalla stessa fonte, cioè non ho trovato dati attendibili dalla stessa fonte più recenti, probabilmente il numero è diminuito ulteriormente. Uno, perché ci sono sempre più servizi di streaming online e quindi Torrent è molto utilizzato per video, film e cose simili. Inoltre perché la banda di internet mondiale aumenta di continuo. È una cosa che aumenta di quantità, si inflaziona, e quindi all'aumentare di banda possibile, se Torrent mantiene uguale la banda che consuma, la percentuale scende. Per dare un altro numero, un po' di fun fact e dati su questo protocollo, ci sono, questi sono presi da TexIPO, che è un'altra azienda che fa report e statistiche su cose informatiche. Ogni giorno ci sono 28 milioni di utenti attivi sulla rete Torrent, 170 milioni di download del software BitTorrent, che è uno dei client della rete Torrent. Il 98% dei file sono protetti da copyright, e però vengono scambiati, cioè il 98% dei file scaricati liberamente e condivisi sulla rete Torrent sarebbero protetti da copyright, e il download e in generale l'utilizzo della rete Torrent provoca 250 miliardi l'anno di danni per violazioni da copyright. Quindi di base le aziende di film, musica eccetera perdono 250 miliardi di dollari l'anno a causa di questa rete, e ciò secondo me è il miglior modo per spiegare a tutti e dimostrare quanto può essere efficiente e carina questo protocollo da utilizzare. Per diciamo incentivarvi a provarlo, probabilmente nei prossimi giorni pubblicherò su Privacy Folder un contenuto piratato carino che vi permetterò di scaricare solo tramite torrent, non realmente perché ci sia un vero utilizzo, ma per incentivare le persone a provare questo protocollo, un po' come Bitcoin. Ragazzi, detto questo, ho la voce morente, direi che ci vediamo la prossima domenica, la prossima settimana, da tanto il chiudo è tutto, vi auguro una buona giornata e tanti saluti dal Priorato. Ciao!